Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti all'undicesima intervista del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, ciao a tutti.
E Charles Onuakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati.
Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Manuel Pasquale, uno dei migliori terzini sinistri italiani degli ultimi 15 anni ed ex giocatore capitano di Fiorentina ed Empoli, con in carriera più di 300 presenze in Serie A. Ora Manuel fa il commentatore tecnico alla Rai. Ciao Manuel, benvenuto, grazie mille per essere qui con noi.
Ciao Gabriele, ciao a tutti. Grazie a voi dell'invito. È sempre un piacere poter portare le mie conoscenze, insomma, la mia storia, insomma, un po' a tutti.
Sicuramente uno degli aspetti in cui eccellevi erano i cross, sia su azione che su palla inattiva. E a proposito di palle inattive, spesso si discute se sia meglio battere i calci d'angolo crossandoli direttamente in mezzo all'area o se invece sia meglio batterli corti. Io raramente però ho sentito chiedere l'opinione a chi i corner li batteva, quindi volevo chiederti cosa pensi di questo dualismo e quando giocavi preferivi batterli corti o crossare direttamente in mezzo?
Allora, secondo me, parto dalla seconda domanda. Allora, preferivo metterli direttamente al centro perché ero comunque un abituato a battere anche le punizioni, comunque ero un giocatore che crossava spesso e quindi il fatto di poter trovare il pallone fermo e poterlo calciare senza un rimbalzo sbagliato, comunque se il pallone quando ti arriva comunque un giro e già un effetto particolare mi dava la possibilità di essere più preciso. Il fatto di la differenza tra batterli direttamente al centro o muovere la palla a un compagno vicino, quello secondo me è una strategia in base a chi e come difende. Spesso si tende a muovere la palla quando o hai degli avversari molto più forti fisicamente di te, che magari hai una squadra a livello di statura leggermente più bassa, oppure in questo ultimo anno e mezzo, visto il lavoro che faccio, ci sto molto più attento, le squadre tendono a muovere palla quando le squadre avversarie giocano, cioè marcano a zona, cioè praticamente guardano il pallone. Che succede? Quando muovi palla, i giocatori, non avendo un riferimento di contatto fisico uomo contro uomo, tendono a muoversi e quindi le maglie all'interno dell'area leggermente si allargano e nel momento in cui la muovi hai questa possibilità di trovare uno spazio diverso all'interno dell'area e i tuoi attaccanti o comunque i giocatori che vanno a colpire di testa hanno la possibilità di inserirsi su delle maglie più larghe.
Sempre a proposito di cross, ora spesso si denigra un po' il crossing game, no? Quando una squadra attacca non trova sbocchi, soprattutto contro le difese basse, e si rifugia nei cross, tutti dicono è la soluzione della disperazione, la squadra non ha idee. Secondo me invece dipende dal fatto, questa visione negativa, che non c'è più tanta gente in grado di calciare bene la palla, mentre prima, anche quando giocavi te, anche prima, ogni squadra aveva almeno uno o due crossatori bravi che erano in grado di mettere veramente la palla con precisione. Volevo sapere cosa ne pensi e chi sono secondo te i migliori specialisti ad oggi in questa fondamentale.
Allora, io ci ho fatto una carriera coi cross, quindi devo solo ringraziare questo gesto tecnico. Allora, intanto secondo me varia tantissimo, ma ho dovuto variarlo anch'io negli anni della mia carriera, perché tutto dipendeva da che tipologia comunque di attaccanti uno ha. Se hai il classico, adesso porto degli esempi, il classico finto 9, noi c'è stato un anno, giocavamo con Jovetic e gli Aic davanti, è normale che sono attaccanti che volevano il pallone tra i piedi, quindi è difficile trovare quella tipologia di attaccante in mezzo all'area quando cerchi il cross che può essere dalla tre quarti ma anche dal fondo, perché il cross dal fondo sì, tutti dicono è quello più difficile o è più importante per finalizzarlo, però dipende anche che tipologia di attaccanti hai, perché comunque sei obbligato ad alzare il pallone. A me piaceva tantissimo il cross tra la linea difensiva e il portiere, perché comunque avevo attaccanti come Gilardino, comunque anche lo stesso Toni, anche se ha una stazza fisica diversa, a cui piaceva la palla davanti perché andavano a attaccarla loro, sceglievano loro il tempo di attacco su questa palla. È normale che è un gesto tecnico difficile perché o hai doti nell'uno contro uno, quindi quando ti arriva il pallone lo stoppi e punti al tuo avversario fino a quando non lo metti in difficoltà, sposti la palla e crossi. Però a me, cioè, non ero forte in questo uno contro uno, quindi preferivo che la palla mi arrivasse leggermente davanti per forzare la palla tra la difesa e il portiere avversario, così anche per rubare un tempo all'avversario. tanti mi criticavano perché crossi sempre di prima, sbagli, la butti fuori, la alzi troppo. Però il fatto del cross di prima non dà tempo di ragionamento al difensore, perché nel momento in cui il difensore vede che io ho la palla davanti, tende a scappare verso la sua porta e non ha il tempo di reagire nel guardare il pallone da una parte, guardare l'avversario dall'altra, quindi è focalizzato in un unico movimento, quello del pallone, e lì riesce a rubargli il tempo. Nel momento in cui tu lo stoppi, poi ti riposizioni per crossare, il difensore prende posizione, guarda di nuovo l'avversario, gira la testa, guarda l'avversario e poi reagisce sul tuo cross. E il cross di prima, perché è difficile da marcare, è difficile da leggere per i difensori? Proprio per questo motivo. Perché? Perché non hai il tempo di vedere tutte e due le cose. Probabilmente il fatto di in questi anni è cambiato un po' il calcio, perché sì, sono cambiati gli attaccanti, però allo stesso tempo mancano comunque terzini bravi e forti nel calciare la palla di prima all'interno dell'area. Te dicevi, spesso viene visto come l'ancora di salvezza del buttare la palla in mezzo. Sì, è normale che se metti una palla morbida che scende con la neve, detto proprio in maniera spesso anche calcistica, è normale che è una palla che va a favore della difesa rispetto ad essere una palla invitante per gli attaccanti.
Chi sono i migliori per te ad oggi, i crossatori migliori?
Secondo me crossa molto bene, allora a destra Cuadrado crossa molto bene, lui è molto forte, cioè molto bravo perché lui è anche abile nell'uno contro uno, quindi gli permette di avvicinarsi molto di più all'area e quindi essere già... mettere in difficoltà il suo avversario, però allo stesso tempo quando la sposta è rapido a crossare. Bravo secondo me nel cross dalla tre quarti è Di Marco del Verona. Lui non ha grandi doti nell'uno contro uno, però ha un po' la tipologia di cross mio, nel momento in cui stoppa palla cerca questa palla velocissima all'interno dell'area di rigore ad aggirare la difesa avversaria. Poi è normale che, come ti dicevo prima, dipende sempre anche che tipologia di attaccanti hai. Perché, per dire, il Sassuolo c'ha Caputo è un attaccante che ha giocato anche con me all'Empoli, a cui piace la palla veloce sul primo palo. Perché? Perché adesso non so se riesco a farmi capire, però nel momento in cui c'è un difensore davanti, lui si va a mettere quasi alle spalle del difensore, dove il difensore non lo vede più, e poi gli attacca davanti. Cioè, nel momento in cui il difensore gira la testa per andare a vedere dove è posizionato l'attaccante, lui gli ruba l'attimo e gli basta quel metro praticamente per poi riuscire a deviare il pallone. Inzaghi faceva lo stesso, Gilardino faceva lo stesso, si andavano a nascondere alle spalle dell'attaccante per poi tagliargli davanti, cioè scusami, alle spalle del difensore per poi tagliargli davanti. Adesso sarebbe più facile con una lavagna, però
no, chiarissimo, abbiamo... chiarissimo.
Anche Trezeguet mi pare facesse così, no? Leggeva bene la posizione. Bravissimo. Del difensore e poi si adeguava.
Bravissimo, lui era uno di quegli, perché anche Higuaín è un altro, cioè sono quegli attaccanti che dicono ok, se il difensore lì mi ha già rubato il tempo dell'attacco della palla, quindi che faccio? Mi vado a nascondere dietro, nel momento in cui mi nascondo dietro, quando sta per partire il cross battezzo un posto, secondo me arriva là, oppure come poi è capitato a me con gli attaccanti, con Gilardino, con Caputo, l'anno dell'Empoli, con Donnarumma, loro volevano la palla davanti perché essendo di statura bassa e non essendo fisicamente come può essere Trezeguet che può aspettare o Dzeko, sono attaccanti, o Lukaku, sono attaccanti di grande stazza che possono aspettare il pallone e decidere dopo di partire, è normale che cerchi anche, l'attaccante cerca un movimento che possa dargli un vantaggio reale.
Ecco, tornando alla tua carriera alla Fiorentina, Cesare Prandelli è stato il tuo primo allenatore a Firenze. Volevo chiederti che tipo di rapporto hai avuto con lui e quanto ha contribuito alla tua crescita come calciatore.
Allora, il rapporto col mister è stato in una prima parte buono, poi siamo arrivati allo scontro per qualcosa che era successo praticamente con le liste Champions League. Però con lui ho avuto la possibilità di crescere tanto, perché comunque arrivavo da un campionato di Serie B prima ancora di Serie C, però nel momento in cui andavo forte, facevo delle cose che andavano bene per la nostra squadra sia a livello difensivo che a livello offensivo, non ha aspettato tanto a buttarmi in campo con continuità. Ho saltato, per dire, la prima per squalifica, la seconda sono andato in panchina, la terza mi ha fatto fare l'esordio, alla quarta ho iniziato subito ad essere titolare facendo il primo assist a Lecce a Toni, e da lì poi ho iniziato con gran continuità praticamente a trovare spazio.
Tra i tanti compagni che hai avuto a Firenze c'è stato anche Josip Ilicic, che con la maglia della Fiorentina ha avuto molti alti e molti bassi a livello di rendimento in campo. Che ragazzo è Josip e a cosa credi fosse dovuto alla discontinuità di prestazioni che avevamo visto quando giocava nella Fiorentina e che invece poi a Bergamo è praticamente sparita?
Allora, secondo me, allora, è un ragazzo a livello caratteriale molto, molto introverso. Secondo me la problematica che ha avuto a Firenze, che però poi gli è scomparsa a Bergamo e comunque che non aveva a Palermo, è il fatto che lui si deve sentire considerato e al centro dell'organizzazione tattica di una squadra. A Bergamo lui sa di essere un punto di riferimento per i compagni, sa di essere un giocatore dalle qualità eccelse perché ha un sinistro veramente importante, però qui a Firenze giocava, non giocava, faceva male, veniva lasciato fuori. Invece nel momento in cui sentiva la fiducia della squadra, dell'allenatore, comunque di tutto lo staff della società, è riuscito secondo me negli anni a ritagliarsi un grande spazio nell'Atalanta, ha piena fiducia da parte di tutti e è diventato quasi incontenibile. Anzi, nel momento in cui all'Atalanta ha ceduto Gomez, prima ovviamente era nato quel problema con Gasperini, lui si è caricato insomma la squadra sulle spalle e l'ha trascinata in alto, anche venendo da un grosso problema nella passata stagione, quando a livello mentale insomma ha avuto qualche problema a causa del Covid, era entrato in ansia, insomma ha avuto delle difficoltà, però anche brava l'Atalanta, l'allenatore, ad aspettarlo e a rimandarlo in campo il prima possibile per tirarlo fuori da questa situazione critica.
Senti, ma secondo te questi giocatori come Ilicic, penso anche a Insigne, no? Che ora di nuovo viene riproposto sotto punta, insomma ci sono tutta una serie di problematiche, sono giocatori di sistema, cioè che hanno bisogno di un sistema ben strutturato e fuori del quale fanno un po' fatica, oppure secondo te sono giocatori universali, tra virgolette, non nel senso che possono fare più ruoli, ma che vanno bene un po' dappertutto?
Secondo me no, nel senso che ora hai toccato due giocatori secondo me però diversi, dove Insigne secondo me è una pura punta esterna, è il classico giocatore che deve giocare largo, palla addosso per puntare l'uomo e mettere la palla a gol. Ilicic negli anni è passato a giocare trequartista col Palermo, giocare pseudo punta esterna, ma non è una punta esterna da linea del fallo laterale ad aspettare la palla, perché lui è molto bravo ad andarsi a smarcare tra tre giocatori, tra il difensore centrale, l'esterno e il centrocampista. In quel triangolo lui si va a piazzare sempre in mezzo per creare il dubbio di chi lo deve andare a pressare nel momento in cui riceve il pallone. Poi è normale che in quel movimento deve essere supportato da un movimento di compagni che magari gli portano via, perché poi se andiamo a vedere bene nell'Atalanta lui fa sempre quel movimento là, poi c'ha l'esterno di parte che è Ateburg, che è Mele, che gli fanno una sovrapposizione, ha la mezzala che gli va in appoggio o gli attacca la profondità, cioè non c'è solo quel movimento, perché se ci fosse solo quel movimento verrebbe contrastato facilmente. Insieme al movimento suo e di altri compagni riesce a ritagliarsi uno spazio dove riesce a stoppare, andare al tiro o mettere la palla a gol, rispetto ad Insigne che secondo me è un giocatore che ha più bisogno di star largo per prendere palla addosso, perché poi è bravo a puntare l'avversario in uno contro uno.
Capito. Senti, ti faccio un'altra domanda io, che è la domanda del momento, quindi allora, c'è stato anche il post Instagram di Conte ora una mezz'ora fa, la costruzione dal basso, cosa ne pensi, qual è il tuo parere come tecnico, che cosa, come anche ex grande giocatore, insomma il tuo parere sulla costruzione dal basso, ne parlano tutti.
Allora, ora come ora sì, tutti ne parlano, tante squadre la fanno, tanti criticano quella tipologia di gioco, però nulla viene fatto al caso, nel senso che se hai giocatori come all'Inter, ora hai portato l'esempio di Conte, se hai giocatori di grande passo e di grande forza fisica come Lukaku, Hakimi, Perisic, alla Juve hai Ronaldo, Cuadrado, Chiesa, cioè sono giocatori che nel momento in cui tu inizi a muovere palla dentro la tua area di rigore, la volontà qual è? Quella di portare gli avversari fuori dalla propria, dalla linea di metà campo. Cerchi di portarli più avanti verso la tua porta. È normale che devi avere delle competenze tecniche importanti, devi avere delle competenze di lettura dove devi essere veloce a leggere la situazione. Perché? Perché vuoi sfruttare lo spazio che viene lasciato alle spalle dei difensori avversari. Conte, allora, non so se avete visto il derby, Conte come gioca? Sì, muove la palla subito. Nel momento in cui la palla si sposta su un esterno, il primo giocatore che va incontro è Lukaku. Lukaku va incontro, se il difensore gli sta attaccato proprio addosso, lui che succede? Lo gira con le braccia, vedi il primo gol dell'Inter, dove Romagnoli gli sta attaccato, lui lo gira e praticamente si autolancia e parte in profondità con una forza fisica difficile da fermare. Poi ha sbagliato il primo passaggio dentro per Lautaro, Lautaro l'ha ripresa e ha messo una gran palla dopo. Nel secondo gol di Lautaro che succede? L'azione è stata la stessa, solo che sono stati bravi a non girare, a far girare Lukaku, però sono stati bravi gli altri a ripartire. E quando hai giocatori di grande velocità, adesso nella Lazio c'è Immobile, c'è Correa, c'è Lazzari, cioè quando hai giocatori di grande velocità cerchi di portare fuori più giocatori degli avversari possibili per poi attaccargli le spalle i 40-50 metri che hai dietro. È normale che se non hai giocatori di grande velocità e il gioco e la costruzione dal basso o comunque di grandi capacità tecniche, il gioco dal basso secondo me non ti serve, perché, perché poi comunque lo spazio che hai dietro non lo va a attaccare nessuno. Come ti dicevo, devi avere competenze tecniche, perché anche nell'era mia qui a Fiorentina con Montella cercavamo tanto la costruzione. Adesso non c'era il regolamento che potevi stare dentro in area, che l'attaccante, cioè era una tipologia di calcio comunque diverso, che comunque è cambiato. Però che succede? La ricerca del portare fuori gli avversari, perché poi noi con gli esterni, io da una parte, Cuadrado dall'altra, Joaquin, lo stesso Alonso, attaccavamo quella profondità che veniva lasciata. Io sono pro, cioè sono pro, ma dipende anche dalle caratteristiche della propria squadra.
Certo. Una delle novità tattiche...
Poi la differenza la fa anche il portiere.
Certo.
Perché, ti porto un esempio, scusami se ti ho interrotto, Gabriele.
Assolutamente.
Ti porto l'esempio perché mi è venuto in mente, perché è una partita che... cioè è una squadra che ho seguito per la Rai, per la Coppa Italia, dove all'inizio la Lazio giocava con Stracoscia in porta, poi a un certo momento Inzaghi ha deciso, non mi ricordo se per un infortunio, comunque ha deciso e ha iniziato a giocare con Costanza Reina. Il gioco della Lazio è completamente cambiato. Perché? Perché alle spalle sapeva di avere un portiere che ha i piedi di un trequartista. Quindi che succede? Palla al portiere, sono tutti tranquilli che coi piedi avrà sbagliato probabilmente una o due volte in carriera, e sfruttano il movimento dei compagni perché quel portiere è bravo a mettere anche palle filtranti. È normale che se hai un portiere che i difensori non hanno fiducia, hanno il terrore ogni volta che c'è il pallone tra i piedi, è normale che il gioco tuo cambia, è normale che il gioco degli avversari cambia, perché anzi aspetta che il pallone vada al portiere per poi dar pressione a tutti. Quindi oltre, ecco, al gioco dei tuoi difensori deve esserci anche un portiere che quando ha il pallone tra i piedi ti dà grande tranquillità e serenità.
Fra l'altro ne parlavamo, a livello di dati six, di passaggi chiave, credo Reina sia uno dei primi addirittura, cioè a trovare proprio la filtrante oltre le linee di passaggio, quindi siamo uno dei migliori della Serie A, proprio anche tutti i giocatori compresi.
Loro calcola che allargano Acerbi a sinistra tanto, abbassano un centrocampista, lasciano Milinkovic e Savic alto quasi in linea con le punte, perché dicono se il portiere è in difficoltà sa di trovare l'animale, mi tocca chiamarlo perché è 2 metri di ragazzo. Però che succede? Spaccando in due la squadra, dove i difensori dentro al limite dell'area giocano, gli altri, Correa, Immobile, Caicedo, Milinkovic, Savic, li lasci all'altezza praticamente della linea di metà campo, quasi uno contro uno con i difensori, si crea una voragine lì nel mezzo che un portiere come lui ti trova la palla filtrante e poi che succede? Basta uno scarico per poi rimettere la palla in profondità, per sfruttare la velocità del Lazzari, dello stesso Immobile, Correa. Quindi, insomma, come portiere è normale che sei un portiere come lui, ti dà, cioè, quando il pallone è in movimento ti dà grande serenità.
Una delle novità tattiche più interessanti degli ultimi anni sono i cosiddetti, tra virgolette, falsi terzini, cioè i terzini che in fase di possesso stringono la loro posizione a fianco del mediano e di fatto vanno a fare i centrocampisti. il primo a fare una cosa del genere era stato Guardiola al Bayern, soprattutto con Lam, ma anche con Alaba, poi sempre Guardiola lo ha ripetuto al City con Zinchenko e Cancelo, e ultimamente una cosa simile l'ha fatta anche Danilo alla Juve in alcune partite, penso al ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Cosa pensi di questo aspetto tattico e, piccola curiosità, ti sarebbe piaciuto provare a giocare in questo modo?
Ascolta, secondo me sfrutti sempre le caratteristiche dei tuoi giocatori. Se davanti a te hai, adesso te hai portato l'esempio di Lam, nel momento in cui davanti hai Robben, Ribéry, che comunque erano i giocatori del Bayern simbolo, che erano abituati a giocare larghi sulle linee del fallo laterale, è inutile che il terzino vada troppo vicino a lui, perché comunque gli porti un avversario, gli porti un uomo, quindi lo lasci lì da solo, uno contro uno, perché così lui sfrutta le sue caratteristiche e vai a creare superiorità numerica all'interno del campo. Secondo me gli allenatori non è che si inventano dall'oggi al domani una tipologia di gioco, dei movimenti, cioè cerchi di sfruttare le caratteristiche dei tuoi giocatori. Il famoso tiki-taka di Guardiola, sì, lo faceva perché comunque in mezzo al campo c'era Xavi, Iniesta e Busquets, dove questi non sbagliavano mai la palla, non sbagliavano mai un passaggio. Alle spalle avevano Puyol, Piqué. È normale che quello ti permette di prendere i terzini, alzarli e fargli fare un gioco completamente diverso, perché se tu prendi questi cinque giocatori insieme al portiere, giocano e fanno girare tutti gli altri, quindi dai dei giocatori in più in altre posizioni di campo che ti danno la superiorità numerica.
Mi sarebbe piaciuto provare a giocare stringendo?
No. Non lo so perché ti dico, sono uno che quando poi si trovava in mezzo al campo senza la linea da una parte un po' perdeva i riferimenti, e poi per la tipologia di gioco che avevo, più ero largo e più mi permetteva lo stop e il cross di avere più spazio, perché se ti trovi troppo dentro al campo quella tipologia di giocata non riesci più a farla, perché deve diventare una palla in profondità che è molto più leggibile da parte dei difensori.
Ecco, tu hai appena parlato di Robben e Ribéry, quindi ti chiedo: quali sono stati gli esterni avversari che più ti hanno messo in difficoltà quando ti puntavano in uno contro uno?
Ce ne sono. Loro due, secondo me, in quel ruolo là hanno fatto le fortune del Bayern e dei propri attaccanti, perché Toni, Kroos, Mandzukic, insomma, sono tutti attaccanti che hanno sfruttato quelle caratteristiche. Se andiamo a vedere qui in Italia, quando giochi contro Cuadrado, giochi contro Chiesa, sono giocatori forti nell'uno contro uno, non è semplice, più che altro perché hanno grande velocità, perché se hai un giocatore forte nell'uno contro uno ma non ha grande velocità riesci comunque a sopperire con la velocità. Invece loro sono tecnici ma allo stesso tempo veloci, lo stesso Figo, poi Camoranesi. Ecco, Camoranesi è un giocatore che rosicavo sempre quando dovevo giocarci contro, perché in base a come eri posizionato te lui faceva la scelta. E quando hai davanti un giocatore che pensa prima di far qualsiasi movimento, è normale che ti mette tanto in difficoltà, perché se stai troppo stretto sta largo e aspetta il pallone sui piedi, forte tecnicamente mette la palla a gol, se stai troppo largo viene a giocare dentro, se stai troppo alto ti gioca alle spalle, se stai troppo basso va incontro. È normale che quando trovi quei giocatori che in base al posizionamento del tuo fanno le giocate, ti mettono sempre in difficoltà.
Ti faccio altre due domande io, una proprio legata a questo di cui parlavi ora, giocando esterno sinistro, visto che si parlava prima anche degli attaccanti, dei movimenti, quando la palla è dall'altra parte, no? Quindi il lato forte è quello destro, come si tiene l'esterno sul lato cieco? Cosa deve fare un terzino?
Allora, lì dipende dalla tipologia di allenatore e di fase difensiva che un allenatore vuol fare. Parlo di due completamente opposti per portarti un esempio. Sarri non vuole che guardi gli avversari. Sarri devi guardare il pallone e reagisce in base al pallone, quindi dell'avversario non te ne frega nulla. E quindi devi semplicemente devi ragionare da squadra, non da singolo. Se vai a vedere le vecchie partite del Napoli, praticamente quando la palla era sull'esterno, lui praticamente, allora, o teneva la linea alta per togliere praticamente la profondità all'interno dell'area, oppure faceva abbassare tutta la linea per poi attaccare il pallone. Un allenatore invece, adesso ti faccio un nome per farti capire completamente la differenza, Iachini invece era un allenatore che all'interno, cioè che dal limite dell'area in giù si marca uomo. Quindi devi sentire il contatto col tuo avversario, devi metterti in una posizione tale di essere in vantaggio rispetto al tuo avversario. quando la palla è completamente dal lato opposto, il giocatore più a rischio cavolata è sempre l'esterno dall'altra parte. Perché? Perché tu hai il pallone davanti agli occhi, alla tua destra c'hai la porta, però che succede? L'attaccante o l'esterno furbo si va a posizionare alle tue spalle proprio perché non lo vedi. Perché Caglione, il duo Insigne e Caglione, ha fatto tantissimi gol con quel movimento? Perché poi è questo il movimento di cui parli te, del
Sì.
giocatore che ha le spalle. Perché che succede? Quando Insigne taglia dentro al campo, i difensori centrali hanno il riferimento che è il proprio attaccante, cioè lo vedono perché ce l'hanno, adesso non so come mi stai vedendo in base alla telecamera, però cross davanti, ho la porta alla mia destra, l'attaccante a sinistra, se l'attaccante sta fermo, questo non fa mai gol, quindi è tranquillo. Ma quello che va in difficoltà è sempre l'ultimo perché? Perché l'attaccante non lo vede, perché l'esterno opposto non lo vede. E Napoli ci ha fatto sempre una montagna di gol. Lì qual è il problema? È che devi ragionare da squadra, quindi tutta la squadra scappa via, porti il terzino più vicino alla porta e quindi riesci a togliere quel movimento a Caglione. Qual è quella giusta e qual è quella sbagliata? Non lo so. Lì sai, va
Tu che
in
faresti? Cioè, la tua, tu, cosa, come alleneresti la tua squadra? Cioè,
io
sposeresti Sarri, Giampaolo o una difesa più orientata all'uomo tipo Allegri, Iachini, così?
preferivo la difesa uomo, perché comunque mi giocavo le mie caratteristiche, ma anche da avversario, io preferivo una squadra che guardava solo il pallone, perché dicevo ai miei attaccanti di non farsi, cioè di stare a metà, e io mettevo sempre la palla sul primo palo, loro dovevano attaccare quella zona là. Ho sicuramente più margine di manovra nel mio calcio. Da difensore è normale che sono degli automatismi che devi provare, cioè non è che provi una settimana e ti vengono, perché devi capire quando scappare, quando togliere. E il Napoli solo nel tempo è riuscito a creare quella grande fase difensiva.
Perfetto. Senti, ti chiedo anche cosa vuol dire proprio personalmente aver giocato 11 anni nello stesso club, essere diventato un beniamino della tifoseria, poi in una piazza, io sono di Firenze, quindi una piazza difficile. E ti chiedo anche, siccome si parlava prima di Montella, che era un allenatore all'avanguardia, insomma, con tutti quei movimenti, la costruzione dal basso in forma diversa, le mezzali che si allargavano. E come mai poi non è più riuscito a ripetersi a quei livelli?
Allora, il fatto di aver giocato 11 anni nello stesso club mi ha permesso di stare in una città e in una squadra, secondo me, molto forte. Una squadra sì, che ha avuto, anch'io personalmente, che ha avuto degli alti e bassi, perché poi quando cerchi di cambiare ciclo ci può stare che tu possa anche fallire. Magari mi riferisco all'anno di Mihajlovic, dove secondo me sulla carta era una buona squadra, però purtroppo non siamo riusciti a esplodere come era stato con Prandelli prima o con Montella dopo. E l'essere anche il capitano di una città importante, di una città italiana bella, importante, di una tifoseria che comunque ha sempre seguito tantissimo la sua squadra sia in Italia che in Europa, e allo stesso tempo è sempre stata una tifoseria sì calda, però non ha mai creato casini altrove, nel senso che sì, una tifoseria dove se tu al Fiorentino gli togli la Fiorentina è morto. Però è anche vero che fuori da Firenze, ma anche a Firenze, si è sempre comportato con il massimo rispetto, con la massima dignità, con il massimo, insomma, quindi è anche un piacere essere il capitano di una città e rappresentare una città, una tifoseria, una squadra sia in Italia che all'estero come la Fiorentina. Il fatto, adesso mi sono perso forse qualcosa, il fatto di Montella, i primi anni di Montella, allora perché tanti mi hanno chiesto perché il secondo ciclo di Montella non è stato come il primo? Sicuramente perché non c'aveva gli stessi giocatori, perché tu adatti un gioco del calcio con determinati giocatori. Quell'anno lì giocavamo a tre dietro, dove c'era Roncaglia, Gonzalo Rodriguez, Savic, sono due difensori puri. Che sull'uomo erano molto forti, e uno che praticamente poteva fare il centrocampista centrale per i piedi che aveva, per le letture, perché quando mandava avanti gli altri lui riusciva a leggere le palle lunghe, gli attacchi alla profondità. Poi in mezzo al campo aveva Pilani, Pizarro, Borca Valero, cioè tre giocatori di grande palleggio, non di grande inserimento ma di grande palleggio, però allo stesso tempo poi negli esterni io da una parte, Cuadrado dall'altra, erano giocatori a cui piaceva comunque anche attaccare la profondità. Questo ti dava la possibilità di avere tanti sviluppi. Poi hai detto bene te, spesso le mezzali si allargavano perché quando non trovavi gioco la mezzala si allargava, l'esterno, io, il Borcavallero, si abbassava, si allargava al posto mio, io mi alzavo e praticamente riuscivi a costruiva un triangolo tra il terzo centrale, Borcavallero, Pizarro, e comunque io ero più avanti, quindi c'era un'altra possibilità più avanti di trovare comunque qualcuno largo. Questo ti aiutava per allargare le maglie della squadra avversaria, soprattutto quando le squadre facevano densità in mezzo al campo e loro non trovavano spazio di manovra.
E come mai non si è più ripetuto però perché poi anche a Milano ha avuto qualche difficoltà?
Perché secondo me le caratteristiche dei giocatori non erano giocatori di gran palleggio.
Okay.
Sia al Milan che nel secondo Montella qui a Firenze. Non erano giocatori di grande... Cioè, il fatto di aver Pizarro e non averlo, sì, fa differenza. Cioè, il fatto che la Juve gioca con un centrocampista basso, un conto aver Pirlo, un conto aver Betancourt, con tutto il rispetto a Betancourt, secondo me è un gran giocatore, però sono due giocatori che Pirlo andava sempre a giocare dentro l'area, in mezzo ai difensori, non la perdeva mai però. Pirlo aveva delle letture che nel momento in cui le squadre avversarie gli mettevano l'uomo addosso, lui portava il suo avversario in giro per il campo. Lo portava in giro in maniera tale da creare dei buchi dove ci andava a giocare qualcun altro. Quella intelligenza tattica che solo con la padronanza del ruolo ti viene.
Volevo chiederti, pensi che ad oggi le società al momento di comporre una rosa sottovalutino troppo il ruolo di terzino sinistro e del suo eventuale vice?
Allora, secondo me no, non lo sottovalutano. Però non essendo un ruolo chiave, almeno che un allenatore non voglia giocare con gli esterni, che punti tanto sugli esterni, non essendo un ruolo chiave è normale che le società si focalizzano di più sul portiere, difensore centrale, centrocampista, attaccante, quindi sulla spina centrale. Poi dipende sempre, come ti ho detto, nella tipologia di gioco, perché comunque se vai a vedere comunque la Roma ha preso Spinazzola, insomma, secondo me è un buon giocatore. L'Inter comunque ha preso Young, ha preso Hakimi da una parte, ha tenuto Perisic, quindi l'investimento sugli esterni, la Juve stessa sugli esterni ci ha investito tanto, sta cercando di rinnovare Alessandro, c'è Danilo, Cuadrado, Chiesa, sono tutti giocatori. Il fatto dell'esterno sinistro è che spesso esterni in generale sono ruoli che vengono considerati, tra virgolette, secondo me, un po' marginali perché non fanno parte di questa spina dorsale della squadra. Però come ti ho fatto dei nomi che comunque le squadre ci hanno speso tanto per questi.
Ad Empoli hai vissuto da compagno di squadra la prima stagione in Serie A di Bennacer. Cosa pensi di lui e come credi sia migliorato poi a Milano in questi 2 anni?
Allora, appena arrivato, una settimana dopo, 10 giorni dopo, ho detto al mio direttore: ma che cavolo, come hai fatto a comprare questo? Cioè, perché è un giocatore che arrivava dalle giovanili dell'Arsenal, un giocatore dalla grande padronanza tecnica, un gran recuperatore di palla. Infatti con noi il primo anno in Serie B giocava mezzala destra, e era un giocatore molto forte nel recupero palla. Poi il secondo anno, quando si è andato in Serie A, hanno provato ad impostarlo come play davanti alla difesa e gli ci è voluto un po' di tempo, perché quella tipologia di giocatore deve essere molto ordinato e deve saper stare praticamente, intercettare tutti i palloni che vanno verso la punta. È iniziato facendo fatica, poi mano a mano è migliorato e secondo me al Milan, ora che non c'è, capisci che è determinante in quella posizione di campo, perché gli fa gioco ma allo stesso tempo recupera un sacco di palloni. E è un giocatore che, insomma, tuttora sento e mi fa piacere sentire, perché comunque ho dato tanto a lui ma ho anche ricevuto tanto, perché poi quando un giocatore straniero che non parla una parola in italiano arriva in uno spogliatoio dove non conosce nessuno, se non sono i giocatori un po' più vecchi a inglobarlo, a tirarlo dentro al gruppo, ecco, rischiano di escludersi all'interno della squadra.
Senti, in questo momento sei, appunto, come diceva Gab, commentatore tecnico della Rai. Ecco, la curiosità che abbiamo è questa: come ti prepari? Quante partite guardi delle squadre che poi vai a commentare? Come studi? Cioè, com'è la preparazione alla partita e poi andrai a commentare?
Allora, in realtà ho due ruoli: quello dell'opinionista durante il 90° minuto, che quindi vai a commentare quello che è successo quella domenica, praticamente. Quindi lì guardi semplicemente le partite. Spesso ti capita di vederne tre o quattro insieme, perché quando quelle delle tre del pomeriggio ti capita di vedere in un monitor gigante diviso, e quindi vedi due, tre o quattro partite in base a quelle che ci sono, guardi quelle della sera prima, l'anticipo, insomma. Poi è una trasmissione che ha i tempi molto ristretti, quindi non c'è tanto tempo per interventi puramente tecnici. Quelli mi viene più facile farli durante il live delle partite di commentare la Coppa Italia, l'Under 21. Allora, quando vai a commentare squadre tipo Atalanta, Napoli, che sei abituato comunque a vedere spesso durante, durante la stagione, durante le coppe, la preparazione, non dico che è minima, ma è un graduale, nel senso che sei abituato a seguirla, quindi per preparare quella partita devi solo stare attento a chi è infortunato, a chi è squalificato, a che assetto tattico potrebbe fare l'allenatore, perché cambia. Difficile invece quando mi capita di fare l'Under 21, perché soprattutto all'inizio erano tutti giocatori che giocavano poco nei loro club, giocatori esteri, nazionali esteri. Ecco, quando devo commentare le nazionali estere, dove comunque le squadre sono praticamente, diciamo, sconosciute, guardo tra le tre e le quattro partite di quella squadra. Guardo, adesso che ne so, adesso agli europei ci sarà Italia-Spagna, Italia-Slovenia, Italia-Repubblica Ceca. Vado alla ricerca, a meno che non siano cose di tre o quattro anni fa, dell'ultima partita giocata contro, per vedere chi c'era, come si muoveva, che tipologia di sistema tattico avevano, e poi guardo le ultime tre partite di quella squadra.
Ti aiuti con i dati? Non dico i dati quelli giornalistici, ma tipo dati SIX, Y-Scout, cioè con statistiche proprio da campo.
Ho fatto un abbonamento a Y-Scout per poter vedere tutte le partite. Per poter vedere. Non, il ruolo del commentatore tecnico, almeno in Rai, mi è stato chiesto di non fare statistica, perché quella serve a chi fa il, come si chiama, al commentatore, non all'opinionista, ma al commentatore proprio, perché gli serve comunque per riempire i buchi, inteso col c'è un infortunio, c'è il cambio, il pallone è uscito fuori, ci mette 30 secondi a rientrare in campo. Anche perché per dare uno stacco al continuo parlare. Quindi in Rai, non, almeno che sì, ogni tanto magari ci sta che qualche perla, mi hanno detto, non è un problema. Però ecco, il fattore statistico serve semplicemente al commentatore. Quindi mi ha detto, tu vai sulla tecnica, che quella tecnica, tattica, vai libero, però il fattore numeri lascialo a chi fa il commento, che deve comunque riempire i 90 minuti.
Prima di salutare e ringraziare Manuel, saluto Michele Tossani, ciao.
Ciao, un saluto a tutti.
E ciao, sono Akpa, ciao.
Ciao a tutti.
Grazie mille Manuel per questi 40 minuti con noi e buon lavoro alla Rai con i commenti.
Grazie Gabriele, grazie Michele, grazie Charles. Spero che con le nozioni tecnico-tattiche di essermi fatto un po' capire, perché poi a gesti o senza un fatto di poter scrivere o dimostrare qualcosa, insomma, capisco anche che non è magari semplice o facile da capire, però insomma spero di essere stato d'aiuto e insomma di aver fatto questa chiacchierata, insomma, che sia piaciuta anche a voi.
Assolutamente, tutto chiaro, grazie mille.
Quando volete sono sempre a disposizione.